dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acat: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acat rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele. Parola di Dio.
Rendiamo grazie
Si rallegrino i cieli ed esulti la terra, elevate o monti la vostra lode.
Dio. I monti esplodono di gioia e le colline di giustizia.
Poiché il Signore nostro verrà e soccorrerà i suoi poveri.
Aprite i cieli, voi nubi, facile il giusto, si spalanchi la terra e faccia uscire il Salvatore.
Ricordati di noi, Signore, e visitaci con la tua salvezza.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Manda, Signore, l'agnello, il Signore della terra, e domina dal deserto al monte della figlia di Sion.
Viene grazie, Signore, Dio di vestito di potenza, mostraci il volto e saremo salvi.
Vieni, Signore, a visitarci nella tua pace. E noi gioiremo presso di te con cuore sincero.
Facci conoscere la tua vita e la tua salvezza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Alleluia, alleluia, alleluia. O chiave di Davide, che apri le porte del regno dei cieli. Vieni e libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre.
Alleluia,
il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te,
nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, Nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Dopo averci presentata l'esperienza di Zaccaria e che ieri abbiamo meditato come esperienza dell'ispirazione, questa mattina Luca, siamo sempre nel primo capitolo, ed è esattamente l'immediata continuazione del testo di ieri. Anche stamattina Luca va a presentarci l'esperienza di Maria, ancora però in questa chiave, cioè Maria di nuovo si trova di fronte alla ispirazione, cioè a una parola che non viene più dagli uomini, ma viene da Dio. E allora ecco, il testo di oggi si snoda ancora attorno a questa chiave di lettura, no? Maria di fronte alla ispirazione, cioè di fronte a una parola che non viene dagli uomini, ma viene da Dio. Però guardiamo bene come Luca ci descrive questa volta l'esperienza di Maria. Beh, innanzitutto il sesto mese. È importante anche questo particolare, perché ieri abbiamo terminato la vicenda di Elisabetta, dicendo questo, no? Che Elisabetta si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si degnate. Allora, Luca è come se dicesse: dopo 5 mesi, quando cioè Elisabetta ha cominciato a parlare di ciò che è avvenuto in lei, succede l'annunciazione dell'angelo, il sesto mese. Andiamo a capire. Innanzitutto la simbologia, Al sesto mese, teniamo presente, 3 più 3. Quindi vuol dire che il sesto mese, ovviamente, è il mese, diciamo, no, il momento, ancora una volta, in cui Dio interviene. 3 più 3, quindi il terzo. Poi il sesto mese. Perché Elisabetta incomincia a parlare, a dire quello che Dio ha compiuto in lei. E facendo questo, che cosa fa Elisabetta? Anticipa quello che farà il figlio Giovanni, il quale annuncerà la presenza del Messia. Elisabetta comincia a parlare e dall'altra parte l'annunciazione, il Messia, incomincia ad essere annunciato. E ovviamente tutti questi passaggi che Luca fa sono molto simbolici, però chiaramente contengono dei grandi messaggi, no? Quindi Elisabetta che fa questo, che praticamente prepara la notizia della nascita di Gesù, infatti poi dopo il passaggio seguente quale sarà? E sarà così, che anche Elisabetta, tua parente, ha concepito anch'essa un figlio. Allora, Maria andrà da Elisabetta, Elisabetta riconoscerà il bambino che è nato in lei. Quindi è il primo annuncio della venuta di Gesù. Però è Elisabetta che lo fa, il sesto mese. Però attenzione che facendo questo c'è un altro passaggio. Che Elisabetta è così e quindi riconosce il momento dell'annuncio, diciamo, della nascita di Gesù, significa che Elisabetta è quella madre che dovrà formare il figlio, quindi Giovanni, in quest'ottica. Giovanni dovrà diventare capace di riconoscere il Messia. Però questo bambino deve crescere con un'impronta. Ed è bellissimo perché Luca dice, certo, si avverano le parole del Siracide. La madre è colei che forma il cuore dei figli. Elisabetta è quella che riconosce, e lo vedremo nel passaggio seguente, no? A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Non avevo ancora parlato, però lo riconosce. Quindi Elisabetta è profetica nel suo porsi, ma perché? E perché deve formare quel bambino che nascerà da lei ad essere il profeta, cioè colui che riconosce il Messia. Guarda che bello questo passaggio, perché appunto Elisabetta riconosce il bambino che è in Maria, senza che nessuno glielo dica. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Lo vedremo i giorni seguenti. Ecco, Giovanni farà così, riconoscerà il Messia. Dopo, dentro a questo quadro, ovviamente Luca inserisce il cosiddetto testo dell'Annunciazione, che però, adesso abbiamo imparato a capire, è l'esperienza della rivelazione, della ispirazione, la stessa che ebbe Zaccaria, però questa volta non è più presso l'altare dell'incenso, nel contesto del tempio, no? No, è nella casa di Maria. Quindi, e poi Zaccaria è il sacerdote, quindi è una persona di visibilità. Infatti, tutta la gente aspettava che Zaccaria uscisse dal luogo dell'incenso. E quindi è una posizione di visibilità. Maria no. E infatti, è importante anche il modo con cui Luca descrive, perché dice: fu mandato da Dio in una città della Galilea ad una vergine. È importante, eh? Ad una vergine, cioè di per sé non ha visibilità questa donna, a una vergine, una del popolo. Poi certo si chiamava Maria, viene dopo, ma è importante questa sottolineatura. Non è come Zaccaria che è il sacerdote che sta officiando al tempio, quindi visibile. Siamo di fronte ad una donna che fa parte dell'ordinarietà. Infatti, dove avviene la cosiddetta annunciazione? Nella casa, dove c'è solo lei. Ovviamente, anche qui, una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide. E qui ovviamente dobbiamo capire anche il concetto di vergine, perché il concetto di vergine non è quello che poi si è, diciamo così, tramandato, no? Come dire, il concetto di vergine è letto con una in chiave moralistica, cioè soprattutto in chiave sessuale, no? Questo è il punto. Ma non è questo il concetto. Il concetto è che la Vergine nell'Antico Testamento è la donna che è pronta per diventare sposa, è pronta per incominciare una esperienza, diciamo, matrimoniale. Infatti, bellissimo, promessa sposa di un uomo, chiaro. Quindi la Vergine è colei che è pronta, ha raggiunto l'età per poter sposarsi. E ecco, allora, questo contesto che, come vedete, Luca ce lo descrive nel massimo della ordinarietà, quindi è una donna che sta facendo la sua strada, una donna che sta facendo il suo cammino normale, ordinario. Ma, appunto, questa donna ha un'esperienza notevole, è l'esperienza della ispirazione, della rivelazione. E allora la descrizione. Che cosa avviene in Maria davanti a questa rivelazione, a questa ispirazione? Dentro di sé Luca va a scovare, dice: vediamo che cosa è successo dentro a questa donna di fronte a questa rivelazione di Dio. E la rivelazione, come la esprime Luca? La esprime in diversi passaggi. Il primo passaggio sta nel saluto. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Cosa vogliono dire queste parole? Innanzitutto piena di grazia. Ed era così eccezionale questo saluto, diciamo, che subito Luca dice: a queste parole Maria fu turbata e si chiedeva che senso avesse un tale saluto. Quindi non gli era molto conforme, non era neanche facile da capire. Che cosa voleva dire piena di grazia? In che senso? Poi su questo si è fatto un ricamo enorme, no? Di attributi, di tutto quello che volete. Ma era una cosa semplicissima. Che cos'è la grazia nell'Antico Testamento? La grazia è una cosa semplice. È la presenza di Dio. Basta. Quindi, piena di grazia vuol dire in te Dio vuole porre la sua presenza. Dio vuole stare dentro di te. Infatti, è piena di grazia. Due punti. Interessante anche come descrive Luca, eh? È come se ti desse la spiegazione. Piena di grazia, due punti. Il Signore con te. Vedete cos'è la grazia? È il Signore che vuole fare di te la sua dimora. È il Signore che vuole fare di te la sua abitazione. Vuole abitare dentro di te. Ed è qui che Maria fu molto turbata. Ma quel turbamento da cosa deriva? Non è uguale al turbamento di Zaccaria, perché il turbamento di Zaccaria ha un'altra valenza. Infatti Zaccaria rimane muto perché non hai creduto alle mie parole, cioè non è che non hai creduto, sei stato molto perplesso di fronte alle mie parole. Sì, dice, è come se Zaccaria avesse detto: guarda, lo faccio, però non sono molto convinto, insomma, no. Infatti resterai muto perché non hai creduto. Maria no. Qual è il turbamento di Maria? Il turbamento di Maria non è per il fatto che mette il dubbio. Il turbamento di Maria ha un'altra valenza, che è molto bella. Maria capisce che quelle parole vengono dal Signore, lo capisce perfettamente. Ma proprio perché la sua struttura è di un certo tipo, Maria dice: ma io sarò in grado di rispondere a queste parole? Se il Signore vuole abitare dentro di me, sarò in grado io di tenerlo dentro di me? Infatti, a conferma di questo, saranno poi le parole finali. Com'è la struttura di Maria? La struttura di Maria è la struttura dell'umile. Sono la serva del Signore. Perciò è l'umiltà che spinge Maria al turbamento. L'umiltà nel senso di dire: non è che io metto in dubbio quello che mi stai dicendo, non è che io metto in dubbio questa parola, Però ti chiedo, Signore, ma come faccio io a rispondere? Come farò io veramente a mettermi in condizione di poterti tenere dentro? Grazia. Come faccio io a ospitare la tua grazia? Ecco allora la bellezza di questo testo. È Maria che sì è turbata, ma si domandava che senso avesse un tale saluto. Vuol dire proprio così. Come farò io a rispondere? E la risposta dell'angelo va in questa direzione, no? Infatti, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. E poi gli comincia a raccontare come dovrà avvenire tutto questo, no? Ecco, concepirai un figlio. Quindi comincia a dire l'angelo che questa grazia di Dio, questa presenza di Dio che viene a abitare in te, passerà attraverso questa esperienza umana. Concepirai. Quindi è una cosa che tu devi fare, che tu puoi fare. Perché? Perché tu sei donna. Ma non è finito. Maria di nuovo dice, ma anche questa esperienza umana, come può avvenire? Mi mancano le premesse. Non perché non la voglia, ma voglio capire quando e come questa esperienza umana che tu mi chiedi, quella di dare alla luce un figlio, sia veramente fatta in conformità alla volontà di Dio. E qui l'angelo convince finalmente Maria, perché dice, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Allora, lo Spirito Santo, pensate, l'angelo, diciamo, consegna a Maria questa garanzia. Tu potrai fare tutto perché? Perché il Signore manderà su di te il suo Spirito ed è Lui che agirà dentro di te. Bene, di fronte a questo, Maria cosa dice? Sono la serva del Signore. Ma poi non è abbastanza questo, perché sa, dire io sono la serva del Signore non è sufficiente. Ci voleva anche la seconda parte. Avvenga per me secondo la tua parola. Perché era importante questa conclusione? È importante sì, perché vedete, dunque, ecco la serva del Signore. Se si fosse fermata lì la cosa, non sarebbe stata precisa per Luca nel descrivere invece la profondità di Maria, no? Perché? Sono la serva del Signore. Anche i giudei più avanti diranno, noi siamo figli di Dio, perché apparteniamo al popolo di Dio. E Gesù dirà, non è vero, voi non siete figli di Dio. Andando avanti, molti cristiani dicono, io faccio la volontà di Dio, perché io credo nella volontà di Dio. Ma come fai a fare la volontà di Dio? Io la cerco sempre la volontà di Dio. E poi cosa fai? Dire io sono la serva del Signore e basta, lascia uno spazio. E lo spazio è questo. Dentro di me dico sono la serva del Signore, però in effetti poi basta avere dentro questo concetto, no? Io sono la serva del Signore, però il mio agire lo decido io. Tanto la mia intenzione è quella di essere servo del Signore. La mia intenzione è quella di fare la volontà di Dio, però chi decide l'agire sono sempre io. Quindi era molto importante la seconda parte. Sì, la serva del Signore, però se tu ti dichiari servo del Signore, ricordati che ti nasce un impegno. Tu sei servo quando però fai tutto quello che Lui vuole, non più quello che vuoi tu. Infatti, avvenga per me non più secondo la mia parola, ma secondo la tua. Quindi io mi rendo disponibile totalmente a Lui. E allora ecco, così si conclude appunto questa esperienza di Maria, l'esperienza di questa donna di fronte alla ispirazione, alla rivelazione. Luca, ovviamente, riconsegnando questo testo, va di nuovo a insistere sull'esperienza dei cristiani che devono essere capaci di agire in obbedienza all'ispirazione. E in modo particolare oggi, presentandoci Maria, ci dice anche, però per poter agire secondo la volontà di Dio, secondo la parola di Dio, è necessario che dentro di noi ci sia una struttura ben precisa, che è la struttura dell'umiltà. Sono la serva del Signore. Infatti Gesù, e ricordiamolo sempre, dirà proprio questo: imparate da me che cosa? L'umiltà e la mitezza. Perciò anche stamattina la lezione che Luca ci vuol dare attraverso il testo dell'Annunciazione è proprio questo. E la nostra struttura di umiltà è quella che ci permetterà non solo di godere la bellezza dell'ispirazione, perché Dio non fa mancare l'ispirazione a coloro che vogliono fare il suo volere. È l'ovvio. Perché dicevamo ieri, se tu decidi di fare il volere del Signore e lo decidi sinceramente, è come se tu impegni il Signore a darti la sua ispirazione. Perché? Perché praticamente gli dici: se io devo fare la tua volontà, e tu me la devi far conoscere, sennò come faccio a farla? E quindi è certo che Dio ti dà l'ispirazione, però puoi anche avvertire l'ispirazione. Ma poi c'è il passaggio successivo: che cosa te ne fai dell'ispirazione? E Maria ce lo dice. Davanti all'ispirazione devi assumere solamente un atteggiamento, l'atteggiamento del servo, dell'umile. Io faccio quello che tu mi dici. Vi ricordate quel bellissimo salmo, seppur breve, no? Quando dice: ecco gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, gli occhi della schiava alla mano della sua padrona. Cosa vuol dire? E vuol dire, questo salmo descrive il nostro atteggiamento nei confronti proprio della ispirazione. Cioè, se io voglio fare la volontà di Dio, devo essere sempre attento alle sue indicazioni, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. Perché cosa aspettano? Aspettano il cenno per poter obbedire. E il servo agisce solo dopo aver visto il cenno. Ma anche davanti al cenno, è certo che lo schiavo può assumere due atteggiamenti: trascurarlo o obbedirlo. Però il servo obbediente è colui che obbedisce al cenno del padrone. E Maria si pone così: sono la serva. Importante anche il titolo che viene usato. Sono la serva. Quindi si mette proprio nella condizione della schiava, di quella che aspetta il cenno del padrone. Per fare, avvenga di me quello che tu hai detto, per essere obbediente. Allora, il Signore non ci nega la rivelazione, cioè non ci nega la possibilità di sentire la sua presenza e di capire la sua volontà. Non ce la nega, se noi veramente dentro vogliamo servire Lui. Ma il passaggio seguente, che stamattina è messo ben in rilievo, e il passaggio seguente è: però tu, quando il Signore ti indica la sua strada, la sua via, cosa fai? Ecco, la segui o la trascuri? Ma per seguirla è necessaria l'umiltà. Perché l'umiltà? Eh sì, perché lo dicevamo ieri, no? Perché se tu segui l'ispirazione, è chiaro che segui una strada che non ti porta verso te stesso, ma ti porta verso Lui. Ecco l'umiltà in cosa consiste. Consiste nell'aver, in un certo senso, capito che per seguire il Signore noi dobbiamo rinnegare continuamente noi stessi. Perché l'ispirazione ci porta sempre così uscire da te stesso per andare verso di lui. Sono la serva del Signore, sentite, eh? Questo è l'atteggiamento. Ma questo atteggiamento porta Maria a uscire da se stessa. Avvenga di me quello che tu hai detto, non più quello che dico io. Perché io mi fido di te e la consegno. Ecco allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci abitui a questi passaggi interiori, perché vedete, la fede si radica qui in questi passaggi, non si radica in chissà quali cose esteriori, no, assolutamente. Ricordiamo bene anche stamattina il messaggio, è molto bello. Entrò nella casa dove c'era Maria e basta. E tutto questo avviene nella profondità di Maria. Ricordate più avanti, quando ci descriveranno i testi della Natività, come ci viene presentata Maria di fronte ormai alla nascita di Gesù, di fronte ai pastori che vengono, di fronte ai magi che si avvicinano, di fronte alla gente che va. Come ci viene presentata Maria? Conservava tutte queste cose, ma dove? Nel silenzio del suo cuore. Maria ha capito che il rapporto con il Signore avviene solo nella profondità di te stesso ed è lì che prendi le decisioni della fede. È lì che dici sono la serva del Signore. È lì che dici io voglio seguire solo la tua parola. È lì che lo dici perché? Perché è dentro nell'uomo la radice che dovrà essere quella che impronta tutto il suo agire. Allora è da lì che si capisce se tu veramente fai la volontà di Dio o fai la tua volontà. Maria stamattina ce lo ricorda e ce lo insegna, dicendo, bello anche per voi quando arriverete a dire, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto. Allora davvero la tua vita sarà una vita guidata non solo, ma condotta verso la gloria del Signore. E allora, chiaramente, questa è la strada della nostra salvezza. Ora anche stamattina, ricevendo la comunione, diciamo a Gesù, anche stamattina avviene in noi, eh? Certo, in un modo diverso, ma con la stessa intensità. Perché il fatto che noi riceviamo Gesù nell'Eucaristia, nella comunione, il fatto che Gesù veramente entri dentro di noi, chiaramente possiamo dire che questo momento è un momento in cui ci sentiamo dire piena di grazia, ma non per merito nostro, non perché siamo bravi, ma perché Gesù è dentro di noi e Gesù è la pienezza della grazia. Quindi è una cosa bellissima, però dobbiamo renderci conto di questo, perché da questo momento allora Gesù diventa colui che ci chiama, colui che ci dice ma cosa vuoi fare? E noi dobbiamo rispondere. E anche stamattina vogliamo rispondere proprio così. Sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu mi dici. Fa che io impari a capire i tuoi insegnamenti, quelli che mi fai sentire dentro, perché adesso tu dentro ci hai portato lo Spirito Santo, quello che è sceso su Maria e che l'ha guidata in tutti i suoi passaggi, perché lo Spirito Santo scenderà su di te, la sua ombra ti coprirà. Ecco allora, chiediamo al Signore tutta questa grazia interiore che ci permette di rafforzare sempre più il nostro atteggiamento di fiducia e di consegna solamente a Lui. E allora glielo diciamo anche stamattina dicendo, Signore, fa che noi siamo sempre fedeli e solo alla Tua parola, come Maria è stata fedele alla Tua parola. Glielo diciamo con la preghiera numero 3.
Signore,